sia un'espressione della regola che abbiamo appena ascoltato, che ha un diretto riferimento al testo degli Atti degli Apostoli che ascoltiamo oggi, che è quello della umile preghiera per chi ci guida. Questo verbo guidare è presente nel nostro testo degli Atti ed è presente anche nella memoria della Beata Vergine di San Luca, che qui le note ci ricordano, è una icona secondo il modello della Vergine Odigitria, cioè di colei che guida. Allora dedichiamo l'inizio della nostra liturgia proprio a questo atteggiamento di gratitudine, perché il Signore tutti in tanti modi, attraverso tanti eventi e tante persone soprattutto, ci ha guidati fino a questo punto, fino a oggi. E con questa gratitudine ci rivolgiamo alla Vergine Maria e chiediamo perdono per tutti i nostri peccati.
Volevo sottolineare per prima cosa che l'angelo del Signore dice a Filippo: alzati e va. E sono gli stessi verbi di Maria, che appunto si alza e va. E anche lui, appunto, poi al versetto 27 si dice che si alza e si mise in cammino, sono sempre lo stesso. Mi sembrava molto bello una visita proprio. E Maria è ricca di Gesù e mi sembra che la parola che poi lui va a vedere, insomma, a leggere, a spiegare, a, insomma, a annunciare, è sempre poi Gesù. E da un lato che c'è questa persona che è un eunuco, che è molto importante nel suo paese, uno straniero dell'Etiopia, e come, non so come dire, la parola che lui sta leggendo fa accorcia tutte le distanze, non so come dire, perché è così importante la parola che legge, che intanto gli viene mandato appunto questa guida, come veniva detto, e anche lui che è straniero, che è un eunuco e quindi di per sé è escluso, secondo gli ebrei, diciamo, dalla salvezza, invece tutto viene cambiato attraverso questa parola che legge. E la cosa che mi ha preso di più, intanto Isaia, che mi rallegra sempre talmente, perché per noi è stata la lezione l'anno scorso e quest'anno, e poi insomma si sente importantissimo come profeta, qua parla già della passione, insomma, del Signore, e però mi prendeva sempre in questo tema quello che viene detto della discendenza, no? Per dire, la sua discendenza, chi potrà descriverla, chi la racconterà, poiché è stata recisa dalla terra la sua vita, come a dire, ma che discendenza può avere? Almeno io, insomma, poi l'avverto così, e allora mi sembra bellissimo, perché invece Gesù, la discendenza di tutti coloro che lui ha reso figli di Dio attraverso appunto tutta la sua passione, il suo sangue e lui parola fatta carne, mi sembra che sia che rovesci completamente la vita di questo eunuco, questo appunto che non ha speranza di discendenza, e quindi e invece viene tutto rovesciato, perché attraverso la parola e attraverso la conoscenza di Gesù entra a far parte di questa grande discendenza, di questa grande famiglia, e con la possibilità di generare, perché poi è lui che, tornando a casa sua in questa Etiopia, genererà il Cristo agli altri. Insomma, questo mi sembra molto, molto ricco, molto bello.
Mi ha colpito il fatto che, più lo sento, questo angelo parla di Filippo, di andare in una strada deserta. Cioè, fino a ieri che questo Samaria viene evangelizzata e oggi dico padre, non altre cose, va in strada deserta. Ma tu dico, la padre, la deserta, a casa. Dice, adesso non so se è molto importante questo dettaglio, però mi sembra interessante che Pippo non dice nulla, accetta questa comunicazione, l'angelo, e va.
Io sono rimasta colpita da un particolare forse, ma da questa fila di apposizioni per definire questo uomo. Che dice uomo, etiope, eunuco, poi sarebbe potente, letteralmente mi sembra, di Candace, regina degli etiopi, che era potente su tutto il tesoro, su tutto il suo tesoro, su tutto il tesoro della regina. Poi dopo al versetto 31, appunto quando risponde a Filippo, dice e come potrei, e c'è sempre questo potere, quindi lui così appunto potente su tutto il tesoro della regina, però non ha il potere di capire quello che legge se qualcuno non lo guida. Insomma, mi colpiva questo rapporto tra l'impossibilità appunto del potere se non c'è qualcuno che guida. E mi sembra che sia proprio così, nessuno si salva da solo, forse insomma pochissimi hanno una rivelazione diretta con Dio, ma c'è sempre una persona che guida, che conduce.
Per me la liturgia di oggi è stata ed è nel suo corso molto importante, perché la parola del Signore, come penso sia stato per ciascuno di noi e per tutti, mi ha invitato a fare memoria delle visite di salvezza che ho ricevuto e di come quindi fin dalla mia nascita praticamente fino ad oggi, quindi un sacco di tempo, di circostanze, di luoghi, di vicende, è sempre arrivato qualcuno o qualche cosa, mandato. E oggi certamente desidero riconoscere, mandato dal Signore, che ha portato luce nella mia vita. E quindi una visita fondamentale, come è successo a quella che andava via col suo carro e come è successo a Elisabetta che ha avuto questa visita straordinaria, decisiva, e quindi oggi mi pare bello, ecco, che nella nostra messa insieme, tanto c'è molto posto qui, affolliamo la nostra assemblea di queste presenze preziosissime, che umilmente ci hanno visitato e ci hanno rivelato il mistero di Dio e della sua bontà per noi. Giornata quindi di grande rendimento di grazie, anche per come molte volte questo aiuto e questa presenza divina nella nostra vita è avvenuta in termini di grande umiltà, di grande mitezza, di grande povertà. E appunto dopo noi abbiamo scoperto che era
una visita di Dio. E per grazia di Dio abbiamo accolto, abbiamo ascoltato e oggi siamo qui a dire che non saremmo qui se non avessimo ricevuto queste visite preziose e non avessimo potuto accoglierle. Invece è andata bene e il nostro cuore desidera affollare di queste presenze preziose la nostra preghiera di questo giorno, proprio anche evidentemente nell'intercessione, nella protezione della mamma del Signore e del suo canto di riconoscente lode a Dio che ha guardato alla piccolezza, alla povertà della sua serva.
Direi l'impressione generale immediata che ho avuto alla prima lettura di questo testo alle vostre, ed è questa immagine di quest'uomo sul carro che legge il libro del profeta Isaia, che è un'immagine così a noi piuttosto familiare. Descrive tanto del nostro modo di pregare, anche in questo momento sono diversi seduti con il libro in mano, e che in fondo è insolita rispetto alla tipologia del fedele di Israele, perché se guardiamo la scrittura ho l'impressione che sia l'unica volta che viene descritto così il fedele di Israele. In genere il rapporto con le scritture è un rapporto più di ascolto, tipo Dio parla ad Abramo, Dio parla a Mosè, consegna a Mosè le tavole. Mosè cosa fa? Non è che distribuisce le tavole in copia per copia a tutti i figli di Israele, no, le proclama davanti a tutti, cioè è un rapporto in genere con la parola di Dio in cui prevale la dimensione comunitaria di ascolto. Pensiamo anche alla grande assemblea ai tempi di Esdra e Neemia, c'è qualcuno che va sul lambone, legge e tutta la mattina gli altri ascoltano e piangono, ma non c'è un rapporto così personale, così personalizzato come è descritto qui. E quindi colpisce perché è estremamente attuale questa immagine e corrispondente a un certo modo che nel corso dei secoli è cresciuto soprattutto nel mondo ebraico, senz'altro, perché questo è un ebreo evidentemente, anche se etiope. Non c'è dubbio che un etiope che sale a Gerusalemme ad adorare, poi torna a casa leggendo Isaia, sia un ebreo. E quindi qui c'è già un modello, chissà da quanto tempo già questo modello era nato, forse dai tempi della diaspora, dell'esilio, c'era questo tipo di rapporto con le scritture, che le scritture stesse in fondo ci descrivono così poco, se non in alcuni punti dei libri sapienziali in cui si descrive lo scriba così, oppure Salmo 1, che pure racconta di come il giusto sia uno che medita giorno e notte la parola di Dio. Se fa questo giorno e notte, vuol dire che deve avere un suo libro con sé, è difficile che possa questo avvenire all'interno di un'assemblea pubblica. Ecco, mi ha colpito molto questa immagine che dice una cosa che solo il Concilio riesumerà dall'antica tradizione, dalla lunghissima tradizione di vita della Chiesa, quando parlerà alla fine della Dei Verbum di invito a tutti i fedeli ad avere un rapporto familiare con la parola di Dio. È una consuetudine che familiare cosa vuol dire? Quotidiana, personale. Questa è una l'immagine di oggi descrive queste parole che solo ultimamente nella storia della Chiesa tornano a essere raccomandate. Certo, dentro questo, l'altra grande novità del testo degli Atti, il protagonismo dello Spirito Santo. Già abbiamo visto come lo Spirito Santo sia un personaggio piuttosto importante e deciso. Qui per la prima volta è lui che parla a qualcuno e gli dice: adesso fai così, vai così e fai questo. Per il momento non mi sembra di averlo letto prima, finora. E finora c'erano stati angeli, al versetto 26 un angelo che parla a Filippo e gli dice cosa deve fare. Ma al versetto 29 è lo Spirito che prende in mano la questione e parla a Filippo e gli dice: avvicinati e unisciti a questo carro. E quindi gli dà un'indicazione molto precisa di che cosa doveva fare in quel deserto Filippo. E che cosa gli chiede? Di avvicinarsi e di unirsi, un verbo che abbiamo già altre volte preso in considerazione, un'adesione molto forte. Allora, c'è questa immagine bellissima dell'uomo di Dio, rappresentato da questo etiope, eunuco, e c'è l'invito a quest'altro uomo di Dio di avvicinarsi e unirsi a questa situazione, perché lì c'è la volontà dello Spirito. Mi sembra che tutte e due le immagini si uniscano e diventa quindi non qualcosa di statico, una statica meditazione della parola di Dio, ma un viaggio che la parola di Dio inaugura per queste due persone, un cammino insieme.